ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, bentrovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi e Mario Scatton. Questo pomeriggio alla parte tecnica con Gianmarco Murroni, Luciana Fantini in regia. Ancora bentrovati e saluto in studio Claudia Bunci, collega della redazione albanese della Radio Vaticana. Claudia, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Luca e buon pomeriggio agli ascoltatori.
E andiamo a parlare di un tema che riguarda nuovamente i Balcani. Riguarda in particolare il Kosovo nei suoi rapporti con la Serbia. Le autorità del Kosovo domenica scorsa hanno chiuso dei valichi di confine con la Serbia per proteste esplose, blocchi stradali. Il tema era l'uso di documenti che in qualche modo ribadivano l'identità kosovara, in particolare sulle targhe delle auto e sulle carte di identità, naturalmente realtà che non sono accettate da un nutrito gruppo di serbi kosovari che guardano ancora alla Serbia. Questo, Claudia, mi sembra un po' il quadro della situazione in estrema sintesi.
Si tratta dei serbi del nord del Kosovo, parte della minoranza etnica nel Kosovo. Ricordiamo che il Kosovo è una repubblica indipendente non riconosciuta da tutti, ma di 99 paesi dai 190 dell'ONU in via di riconoscimento dagli altri, dove il 92% della popolazione è albanese, il 6% è serbo e il 2% di altre etnie. Quindi si parla di questo 6% che continua ad avere documenti serbi perché obbedisce a Belgrado, che non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Quindi questo 6% della popolazione vive in strutture parallele a quelle di Pristina. Ovviamente il 29 giugno il governo di Pristina ha deciso l'aiuto, diciamo, in accordo con la comunità internazionale che è presente nel Kosovo, di cambiare questa situazione. Pian piano lo sta cambiando e ha deciso di fare anche per i serbi i documenti di identità del Kosovo e le targhe del Kosovo, per una questione di reciprocità, insomma, cosa che chiede anche la Serbia dall'altra parte.
Il governo kosovaro ha rinviato il tutto di un mese. Qualche giornale ha commentato: la guerra in Kosovo è stata rinviata di un mese.
Beh, certo, ovviamente questi problemi nascono già prima, insomma, durante la guerra in Kosovo. I discordi, diciamo, tra i serbi e albanesi non si sono mai assopiti, anche se c'è una via di accordi, di un tentativo, diciamo, di avere degli accordi bilaterali con l'intervento della KFOR, con l'intervento dell'Unione Europea, quindi con l'intervento internazionale che ancora è necessario in Kosovo, proprio per questa ragione, perché i serbi da una parte non accettano l'indipendenza e i kosovari albanesi dall'altra parte vogliono che sia accettata la loro indipendenza.
Andiamo a capire la situazione al momento qual è sul campo in questa scheda che ha curato per noi Paolo Rosi.
In Kosovo, domenica 31 luglio, sono scoppiate le proteste della minoranza serba a causa di alcune leggi che dalla mezzanotte avrebbero reso obbligatorio per tutti i residenti l'uso di carte d'identità e targhe delle auto rilasciate unicamente dal governo kosovaro. Dalla guerra del 1999 il Kosovo aveva tollerato l'uso di targhe emesse dalle istituzioni serbe in 4 municipalità del nord del paese. I provvedimenti sono stati però rinviati di un mese per via delle forti proteste. Infatti centinaia di cittadini di etnia serba hanno bloccato con i propri veicoli le strade al confine con la Serbia, costringendo la polizia kosovara a chiudere i valichi. Secondo alcune indiscrezioni, sono stati esplosi anche colpi di arma da fuoco, ma non sono stati segnalati feriti. Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha ribadito che le regole devono essere rispettate da tutti i residenti, compresi i membri della minoranza serba che vogliono conservare i documenti serbi. Aleksandar Vučić, il presidente della Serbia, che non ha mai riconosciuto l'indipendenza del Kosovo, ha dichiarato: «Se la pace non potrà essere tutelata, la Serbia vincerà. Dalla Russia il pieno sostegno alla Serbia. Tutti i diritti dei serbi in Kosovo devono essere rispettati», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. La NATO, invece, presente in Kosovo, ha informato che sta monitorando da vicino la situazione nel nord del Kosovo con le organizzazioni di sicurezza locali e di essere pronta a intervenire se a rischio sarà la stabilità.
Grazie a Paolo Rosi per questa scheda che ci ha riassunto ancora una volta la situazione. E noi, Claudia Bunci, salutiamo, lo facciamo insieme, Monsignor Liuš Gergi, sacerdote kosovaro, già vicario a Pristina. Monsignor Gergi, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Signor Liuš, mirdita.
Monsignor Gergi, qual è la situazione attualmente in Kosovo?
Si è tranquillizzata, diciamo, non è più tesa, ma non è neanche distesa, a causa del nostro governo che ha cercato la reciprocità riguardo documenti di entrata e uscita nel Kosovo, riguardo soprattutto le targhe che sono ormai da diversi anni superate, quindi targhe kosovare, quando il Kosovo faceva parte della Serbia e Jugoslavia, che sono ormai superate.
Perché, nonostante tanti anni dalla guerra, ancora il Kosovo non ha trovato pace? Scoppiano situazioni di questo tipo, sembrerebbe di poter dire che il fuoco cova sotto la cenere.
Ma ci sono scintille ogni tanto, perché sono secondo me due le cause principali. Una è che cinque stati della comunità europea non hanno riconosciuto il Kosovo per le questioni interne dei loro paesi, e la seconda cosa è perché non c'è ancora la libertà circolazione o di viaggi, perché siamo l'unico paese nei Balcani e in Europa che dobbiamo chiedere e con molta difficoltà ottenere il visto per poter girare nelle diverse parti dell'Europa. E soprattutto la comunità serba è ancora sotto la pressione di Belgrado, che cerca in questo modo, tramite le minoranze serbe, di avere ancora un influsso e di impedire al Kosovo di progredire nella pace, nella prosperità per tutti i cittadini. Fin quando ci sarà questa pressione di Belgrado sui serbi, sulle minoranze serbe nel Kosovo, è difficile ottenere la pace. Perciò è importante e fondamentale il riconoscimento reciproco del Kosovo e della Serbia per poter calmare e risolvere definitivamente questa o queste situazioni.
Don Liuš, una domanda anche da me, proprio perché non si capisce come si può risolvere questa situazione. Tutte e due le parti, sia la parte albanese che la parte serba, sono stati invitati a Bruxelles per colloqui, e la questione dei documenti e delle targhe è stata rinviata a settembre. Però è chiaro che la Serbia non ha intenzione di riconoscere l'indipendenza del Kosovo, e negli albanesi di indietreggiare nel le loro diciamo legittime richieste che i cittadini del Kosovo vengano diciamo abbiano dei documenti del Kosovo. Quindi come se ne esce?
Bisogna soprattutto avere un dialogo che si basa sulla verità e sulla reciprocità, perché non è possibile, è partito male e ormai da 12 anni di questo dialogo va a tentoni, quindi il nostro governo, giustamente con il primo ministro Albin Kurti, cerca di ridrizzare la situazione, perché non si possono parlare di tante questioni e mai avere una reciprocità. Se non c'è la reciprocità e se non c'è un garante internazionale che obbliga a ambe le parti per rispettare quello che sono state, diciamo, le conclusioni o gli accordi, allora è inutile parlare e discutere, perché sulla carta si riconosce tutto e invece nella vita purtroppo non è così. Quindi sicuramente la comunità europea e gli Stati Uniti d'America hanno fatto bene a richiamare alla pace, al dialogo, alla reciprocità e soprattutto alla responsabilità e corresponsabilità, perché non si può dare la colpa ad una parte e il merito all'altra. La reciprocità è uno dei principi fondamentali anche nella giurisdizione e nella politica internazionale.
Ma quale potrebbe essere il ruolo della Chiesa in questo senso? Si sa che la maggior parte dei cattolici che fanno riferimento alla Chiesa sono albanesi, invece gli altri cristiani, diciamo, fanno riferimento alla Chiesa ortodossa, dove vanno per lo più serbi. C'è un dialogo in questo senso, una collaborazione per contribuire in qualche modo in questa via di riconciliazione?
Noi come cristiani, Chiesa Cattolica nel Kosovo, è aperta al dialogo e costantemente siamo in contatto con la Chiesa Ortodossa Serba qui nel Kosovo, sia con la comunità islamica, e cerchiamo il dialogo che si basa sulla verità e soprattutto sull'amore, perché la verità che crea inimicizia o crea conflitti è una verità diciamo inutile o pericolosa. La verità va sempre appoggiata e sostenuta e detta nella carità. Quindi come tale la nostra Chiesa è una Chiesa ponte che cerca di avere questo ruolo e di richiamare tutte le parti perché diano la loro parte e soprattutto la parte spirituale e la parte morale.
Monsignor Gergi, grazie per il suo intervento
grazie
sulla radio.
Grazie a voi e buona continuazione e buon pomeriggio. Grazie.
Grazie Don Lush.
Monsignor Lush Gergi, sacerdote del Kosovo, già vicario a Pristina. E noi proseguiamo, Claudia Bunci, con una riflessione su quanto sta avvenendo tra Serbia e Kosovo. Saluto e ringrazio in collegamento da Milano il professor Vittorio Emanuele Parsi, scrittore, editorialista, docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Buon pomeriggio, professor Parsi, grazie.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie. Allora, a voi. Parlavamo e abbiamo tracciato la situazione. Qualche giornale, lo dicevo all'inizio del nostro incontro, della nostra trasmissione, ha titolato «La guerra in Kosovo è rinviata solo di un mese», alludendo al fatto che il governo del Kosovo ha rinviato di un mese il provvedimento sui documenti di identità e sulle targhe delle auto. Lei cosa ne pensa?
Beh, mi sembra che, come ci insegna anche la tragica esperienza presente, un mese di pace guadagnato è tantissimo, perché una volta che poi la pace dovesse essere rotta, riconquistarla sarebbe un'impresa molto molto complicata. Credo che questo rinvio possa essere l'anticipazione poi di una sospensione o di una complessiva revisione del provvedimento. Non c'è dubbio che la questione tra Kosovo e Serbia resta una questione aperta. La Serbia non ha mai riconosciuto, come altri governi, l'indipendenza del Kosovo, i paesi occidentali lo hanno riconosciuto, il Kosovo è protetto dalla NATO e quindi è senz'altro un oggetto di particolare interesse per tutti noi. Non va fatto poi mistero che, dato il legame strettissimo tra la Serbia e la Russia, data anche la leadership fortemente nazionalista che la Serbia esprime e le dichiarazioni veramente diciamo così oltre il limite del consueto e dell'accettabile da parte di molti esponenti della leadership serba sulla denazificazione del Kosovo e in sostanza sull'idea di poter procedere nel Kosovo come Mosca sta procedendo in Ucraina, ecco, tutte queste questioni destano molta preoccupazione e credo che non sfugga a nessuno che la Serbia è minaccia direttamente in caso di tensione e di conflitto con il Kosovo, minaccia direttamente le spalle della Bulgaria, che proprio in queste settimane sta giocando un ruolo decisivo per rinforzare il dispositivo di difesa atlantico nei confronti della minaccia russa.
Professor Parsi, allarghiamo un po' il nostro sguardo, perché noi stiamo parlando della crisi tra Serbia e Kosovo, ma non dobbiamo dimenticare che nella Repubblica Serba di Bosnia la situazione non è altrettanto pacifica, ci sono notizie di riarmo, molte armi circolano addirittura nelle famiglie serbe all'interno della Bosnia Erzegovina e anche qua si guarda con interesse a una qualche forma di ricongiungimento con la Serbia. Molte armi stanno girando anche tra le famiglie del Kosovo, sia di etnia serba che di etnia albanese, e questo è un vecchio problema che in Kosovo si trascina da anni, nonostante la presenza di militari della NATO, compresi militari italiani. Acquistare un'arma in Kosovo è assolutamente di un'estrema facilità a poco prezzo. Allora, noi guardiamo certamente alla crisi ucraina, ci sono delle responsabilità molto precise, russe, ma possibile che qualsiasi altra realtà sia sempre riconducibile al Cremlino? Cioè, secondo lei, non c'è anche qualche cosa che anche l'Occidente dovrebbe rivedere nel suo modo di agire da un punto di vista diplomatico e militare?
Beh, come la vedo io, insomma, ma anche stando al diritto internazionale, spesso in Italia in particolare, devo dire, ma non solo in Italia, si dice sì, la responsabilità dell'aggressione e di Putin, è però, quando dal punto di vista logico, la locuzione dovrebbe essere la responsabilità dell'aggressione è di Putin e quindi cosa possiamo fare per evitare che Putin possa pensare di andare avanti e minacciare l'ordine internazionale. Sulle responsabilità dell'Occidente, ma io penso che per quanto riguarda i Balcani occidentali in particolare, cioè la ex Jugoslavia alla fine e poco più, io credo che l'Occidente abbia perso un'occasione soprattutto nei confronti della Bosnia-Herzegovina. Penso che lì l'Europa avrebbe dovuto mostrarsi negli anni passati, quando tutto questo era estremamente più semplice, più generosa nel conferire alla Bosnia-Herzegovina un sentiero, diciamo così, di avvicinamento all'Unione, che avrebbe potuto contribuire a stabilizzare la dimensione economica, istituzionale della situazione. Però non possiamo fare mistero che la Serbia è attraversata, e in questo è molto simile alla Russia, perché altrimenti diventa tutto uguale a tutto, per così dire, no? Da una corrente di pensiero fortemente nazionalista che le istituzioni al potere rafforzano. Cioè, noi possiamo dire tutto quello che vogliamo sull'Occidente, ma siamo consapevoli, credo, che la politica occidentale, in particolar modo in Europa, ma in realtà anche negli Stati Uniti, non è una politica che alimenta il nazionalismo espansivo ed aggressivo, anzi è una politica che cerca di collocare il patriottismo, la dimensione anche della legittima identità nazionale all'interno di un quadro in cui tutto questo venga depotenziato attraverso le istituzioni democratiche, i rapporti pacifici tra le democrazie, e questo non c'è dall'altra parte. E allora noi abbiamo una forte tensione, perché mentre crediamo fermamente che la democratizzazione sulla scorta dei fatti porti a una maggiore pacificità reciproca tra i paesi che intraprendono questo percorso, e credo che l'esempio di Francia e Germania sia un monumento rispetto alla realtà di questo fatto, Beh, dall'altra parte esistono culture politiche che invece hanno investito, sono state investite, diciamo così, hanno costituito oggetto di investimento, se volete, da parte di fazioni, di leader politici che su questo, sul nazionalismo politico, hanno costruito la loro fortuna. Il nazionalismo politico di Putin è ben precedente i rapporti tesi con l'Occidente. E su questo purtroppo credo che gravi un'enorme responsabilità, soprattutto dell'aver privato la società civile russa di uno spazio di immaginazione, di inventiva, di costruzione di un suo percorso verso la democrazia politica, verso il calo della diffidenza nei confronti del mondo esterno, che non si è potuto sviluppare proprio perché atrofizzato dal facile ricorso al vecchio nazionalismo. Dico solo un'ultima cosa, cioè la Russia riteneva di essere assediata dagli altri non solo quando si ritrovava a patire sconfitte, penso dopo la guerra di Crimea dell'impero zarista, ma persino quando era l'artefice di grandi vittorie. È successo a Vienna dopo il 1815 contro Napoleone, è successo nel 1945 dopo la sconfitta di Hitler. Cioè, il paradosso è che c'è questa continua esibizione di un nemico esterno, della minaccia esterna, per non prendere, diciamo così, contezza della drammatica necessità di riforma di quel gigantesco paese. Ed è un, per chiunque abbia amato e ami la cultura russa, il popolo russo, che è meritevole di stima e di affetto come tutti gli altri popoli del mondo, si stringe il cuore a vedere in che terribili mani sia sempre condannato a esistere.
Professor Parsi, abbiamo 3 minuti, un flash dalla collega Claudia Bunci.
Ecco, professore, ritornando al Kosovo e ritornando alla domanda come se ne esce, c'è chi pensa che il Kosovo dovrebbe essere membro della NATO, così avrebbe assicurato, diciamo, i confini esterni, e la Serbia membro dell'Unione Europea, così la Russia diventa meno attrattiva, insomma, per la Serbia. Secondo lei questo potrebbe essere una via da percorrere?
Bisogna fare i conti intanto con la leadership serba, che non mi sembra orientata a continuare quel percorso di avvicinamento che leadership precedenti della Serbia medesima avevano intrapreso, seppure tra mille difficoltà, quindi lì è un po' difficile. Sappiamo che la Serbia in questo momento, lo ricordavate voi, è stata rifornita d'armi e di sistemi antiaerei di difesa anche dalla Cina, anche questo ci dice purtroppo lunga su qual è lo stato della relazione sotterranea tra Pechino e Mosca in questo momento, nell'assalto a uno status quo che loro ritengono inaccettabile e che sono disposti a cambiare anche con la minaccia o con l'uso della forza. Questa è la realtà su cui ci stiamo muovendo. Non va dimenticato che noi non siamo in una crisi in questa fase della storia mondiale legata a un crollo di leadership, ma siamo di fronte a una crisi di qualcuno che contesta uno status quo, contesta un ordine, contesta una leadership ed è disposto a usare la violenza per modificare tutto questo. Questa è una situazione Grazie. Che ricorda drammaticamente il 14 dello secolo scorso.
Grazie per questa sua riflessione al professor Vittorio Emanuele Parsi, buon lavoro.
Grazie a voi, è sempre un piacere, buon lavoro a voi.
Grazie professor Parsi, grazie a Claudia Bunci.
Grazie a Luca e grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito.
Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.